Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Kafka a Teheran di Ali Asghari e Alireza Khatami al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Ben trovato.
Ciao a tutti.
Raccontiamolo brevemente.
Kafka a Teheran è un film speciale, nel senso che è composto da una serie di vignette in cui una serie di personaggi, uomini, donne, più giovani o più anziani, si trovano a confrontarsi con la macchina burocratica del regime iraniano. Si trovano a confrontarsi su delle questioni che a noi possono sembrare minimali: la possibilità di trovare un lavoro e non riuscirci perché non si conosce abbastanza bene il Corano, l'aver perso il proprio cane e scoprire che è in qualche modo illegale, oppure il nome da dare al proprio figlio o i tatuaggi che hai sul corpo. Questa serie di vignette, che sono non senza ironia, molta ironia, vanno a dipingere un quadro assolutamente sconcertante della vita in Iran oggi e delle difficoltà dei cittadini a poter portare avanti la propria vita quotidiana in condizioni normali.
Cosa ti è particolarmente piaciuto di questo lavoro?
Il fatto che, pur trattando dei temi di rilevanza civile, politica, molto forti, molto urgenti, anche molto attuali, conosciamo tutti bene la situazione in Iran oggi, soprattutto dopo l'inizio della cosiddetta rivoluzione delle donne l'anno scorso, tratta questi temi con una ironia, con una leggerezza che ti portano anche abbastanza spesso a ridere o a sorridere, ma in maniera molto amara. E penso che quando si riesca a raggiungere questa commissione tra indignazione e sorriso, allora il film ha veramente centrato il punto.
Aggiungo un altro elemento: mette a disagio lo spettatore, in quanto la prospettiva di chi guarda è proprio quella di chi giudica del potere.
Sì, queste vignette in realtà sono dei quadri in cui noi abbiamo letteralmente seduto davanti a noi il protagonista di ogni storia, e noi ci troviamo in qualche modo sulla sedia dello Stato, o comunque di chi deve giudicarli, li guardiamo negli occhi e in qualche modo ci dobbiamo confrontare con i loro piccoli e grandi drammi.
Ali Asghari e Alireza Khatami, qual è il loro percorso artistico?
Sono due registi iraniani che hanno già lavorato su diversi film, sia cortometraggi che lungometraggi in passato. Entrambi hanno passato alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre questo film è stato presentato a Cannes nel maggio scorso. E proprio la presentazione a Cannes di questo film ha generato una situazione, definiamola spiacevole, per uno dei due registi, Ali Asghari, che una volta rientrato in Iran si è visto confiscare il proprio passaporto e gli è stato proibito di girare altri film fino a prossimo avviso. Quindi una situazione purtroppo sempre più comune fra i registi iraniani, che in qualche modo cercano di lavorare al di fuori delle leggi imposte o comunque di denunciare la situazione delle persone, le condizioni di vita in Iran. Quindi pensiamo che sia importante distribuire e vedere questo film anche in qualche modo come supporto ideale a questo regista.
Che tipo di circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
Appunto, il film è stato presentato in prima mondiale al Festival di Cannes lo scorso maggio, dove ha riscosso un grandissimo successo ed è stato venduto in molti territori del mondo, ed ora comincerà un po' a farsi vedere ovunque. In Italia siamo tra i primi paesi a metterlo effettivamente in sala, quindi insomma anche di questa cosa siamo particolarmente felici. Il film uscirà 5 di ottobre in una serie di sale selezionate in tutta Italia, ma mi fa piacere ricordare due occasioni speciali. proprio giovedì 5 ottobre ci saranno due proiezioni, una a Roma e una a Milano, quella a Milano alle 20.40 al Cinema Anteo e a Roma alle 21 al Cinema Greenwich, coorganizzate assieme ad Amnesty International Italia e due festival in qualche modo specializzati con il cinema di quelle aree, il Mad Film Festival a Roma e il Pescal a Milano. Sarà un'occasione non solo per vedere il film ma anche per poter confrontarsi con dei presentatori speciali, tra cui la presidente di Amnesty International e il portavoce di Amnesty International, che ci spiegheranno un po' meglio qual è il contesto all'interno del quale il film è stato realizzato.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Potrete trovare l'elenco delle sale intanto sui nostri social media, Academy Tour, sia su Instagram che su Facebook, e poi sul nostro sito www.academytour.com.
Il film Kafka Teheran di Ali Asghari e Alireza Khatami al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. A presto!
A presto!
Con Costanza Marguglio di Wanted Cinema, che distribuisce il film Sick of Myself di Christopher Borgli al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Ben trovata!
Ciao, grazie sempre per dedicarci questo spazio. Sono qui da Wanted per appunto presentarvi, parlare un po' di Sick of Myself che sta arrivando nelle sale da giovedì 5 ottobre. Siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di farvelo conoscere.
Di cosa parla il film?
Sick of Myself è stato presentato al Festival di Cannes nel 2022, è una commedia irriverente, ne abbiamo definita un po' un unromantic comedy, perché non è per niente romantica. Parla fondamentalmente di Sydney, che è la protagonista, e della sua relazione tossica, malsana e molto competitiva con il compagno, che è un artista contemporaneo. Sydney decide fondamentalmente di impegnarsi a tutti i costi per raggiungere gli stessi livelli di notorietà e di considerazione del fidanzato. E inizia così una ricerca spasmodica di una soluzione che troverà in un misterioso farmaco proveniente dalla Russia che comporterà, diciamo, degli effetti collaterali non indifferenti. È un film sicuramente ricco di sorprese che vi terrà particolarmente col fiato sul petto, perché vi farà chiedere continuamente in quanto oltre si spingerà Sydney per questo obiettivo.
Cosa ti ha colpito in particolare di questo lavoro?
È un film particolarmente irriverente, che ha dei toni comedy molto spiccati, ma riprende anche tantissimo quello che è il filone, diciamo, del body horror, ovviamente in una declinazione pop, quindi più digeribile per tutti. È un film divertente che coinvolge tanto e soprattutto secondo me porta anche a delle riflessioni molto interessanti sulla società di oggi.
Cos'altro sappiamo di Christopher Borgli?
Christopher Borgli era al suo esordio di lungometraggi, ma ha iniziato già a scrivere film e diversi cortometraggi già nel 2017. Lo vedremo sicuramente nei suoi prossimi progetti, che sappiamo che abbia appunto, stia lavorando anche con grandi attori, su sceneggiature complesse, insomma, come questa di Sick of Myself, quindi lo ritroveremo sicuramente in seguito su un grande schermo.
Che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
È andato molto bene, perché in generale appunto anche il film si presta a una campagna promozionale particolarmente articolata dal punto di vista visivo, e in Italia ci aspettiamo un buon circuito di una trentina se non di più di sale, con varie riprese anche in seguito.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Ci trovate su tutti i social come Wanted Cinema, dove annunciamo fondamentalmente gli appuntamenti speciali, e su www.wantedcinema.eu trovate la lista delle sale che programmeranno il film, che aggiorniamo in tempo reale, quindi le trovate di giorno in giorno.
Il film Sick of Myself di Christopher Borgli al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Costanza Marguglio di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
Grazie.
Con
con Marco Placanica, regista del film La fortuna è in un altro biscotto, al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Ben trovato.
Buongiorno Federico, buongiorno, piacere di essere qua.
Cosa hai raccontato?
Il nostro film racconta diverse tematiche. Diciamo che i due macro temi di cui trattiamo sono: uno, il rapporto fra genitori e figli. Il nostro film, in questo caso, i genitori hanno un ruolo di eroi negativi in realtà nei confronti proprio dei loro figli. E l'altro grande macro tema è la domanda che si pone il nostro protagonista: e possiamo affidare la nostra vita all'intervento divino? Insomma, un po' quella domanda che capita di porci spesso nella vita, almeno a me capita, di comunque chiederci se ci sia qualcosa che effettivamente influenzi le nostre scelte, tutto quello che accade nella nostra vita, anche solo uscendo fuori di casa, una sorta di destino, idea bendata, insomma, lo possiamo chiamare in diversi modi. Esiste davvero questa cosa? C'è qualcosa che influenza le nostre scelte? Questa è la domanda che si pone il nostro protagonista nel corso del nostro film.
Cosa c'è all'origine di tutto?
C'è innanzitutto una sceneggiatura che parte dal racconto di un territorio, è stata scritta, pensata anche al territorio della Liguria, nel quale si svolge tutta la nostra narrazione. La sceneggiatura di Dario Ita e Ruben Marciano appunto nasce già con questa idea di svolgersi nel territorio ligure, ma lontano da quella che è la cartolina classica, diciamo, la cartolina della Liguria vista dal punto di vista più turistico, fammi dire, ma andando un po' a scavare anche in ambienti e territori che non vengono raccontati molto e che hanno invece del potenziale, soprattutto dal punto di vista cinematografico. Quindi questo sicuramente fa parte dell'origine di questa narrazione.
Su quali elementi ti sei voluto concentrare?
La sceneggiatura di per sé presentava questo filo sottile tra una commedia grottesca e un dramma più rivolto al dark, mettiamola così. E io ho cercato di abbassare un pochino questa linea di confine, mettendo un pochino più di pressione su quello che è il lato drammatico e di dark che abbiamo all'interno del film. Quindi anche in termini di look and feel, di estetica, la scelta di una tipologia di lente piuttosto che di un certo linguaggio, abbiamo cercato di calcare la mano un pochino più in quella direzione. Rimane l'impronta, rimangono gli spunti di questa commedia grottesca che qua e là nel film si fanno presenti, però ho cercato di comunque spostare un pochino l'asticella verso quello che è la parte un po' più appunto dark e drammatica della storia.
Come hai scelto i tuoi protagonisti?
In comune accordo in realtà con gli sceneggiatori, visto che di nuovo la sceneggiatura aveva scritto pensando anche già ad alcuni profili ben precisi, è stato un lavoro di squadra e appunto ci siamo principalmente indirizzati su attori e figure del vivaio ligure o comunque personaggi che perlomeno sono nati in Liguria e hanno vissuto parte della loro vita sul territorio. Quindi questa combinazione fra la collaborazione con gli sceneggiatori in base ai profili che loro avevano in testa fin dal principio e la scelta di un vivaio ligure ha portato a quello che è il cast del nostro film.
Che scambio c'è stato? Quanto ci hanno messo di loro?
Beh, c'è stato un bello scambio, guarda, infatti io tengo sempre a ringraziare innanzitutto l'accoglienza che ho avuto da parte loro, perché è la mia opera prima questa, è la prima volta che mi interfaccio con il mondo della narrativa, della fiction, in termini di lungometraggio, quindi un tipo di lavoro che io non avevo ancora realizzato e che invece tutti gli attori presenti nel nostro cast avevano già avuto modo di affrontare e con molta più esperienza di me da quel punto di vista. Quindi non era scontata l'accoglienza che ho ricevuto e invece ne ho ricevuta molta più di quanto mi aspettassi. È stata una collaborazione davvero tra me e tutto il cast e il cast mi ha dato tanto. Continuerò a dire questa cosa sia in termini emotivi, quindi dal punto di vista appunto dell'accoglienza e del lasciarti dirigere sul set, sia anche in termini poi proprio di quello che abbiamo portato sullo schermo.
L'idea del titolo?
Il titolo è stato molto combattuto tra gli sceneggiatori, la produzione e me stesso, e alla fine si è scelto un titolo che si prende anche un po' più alla leggera, fammi dire. Quindi quello che viene fuori dal titolo nasconde anche un pochino, ma lo trovo interessante, che nasconda anche un po' quello che poi è il significato più profondo forse che uno può trovare all'interno del nostro film. Quindi un titolo che si prende un pochettino più alla leggera, a fronte però di una sceneggiatura che secondo me dà degli spunti di riflessione.
Che tipo di distribuzione sarà?
giovedì 5 ottobre usciamo nelle sale cinematografiche del circuito UC Cinema, la distribuzione è seguita da Ahora Distribution. Usciamo in diverse città italiane, Genova, Milano, Roma, Torino, Bergamo e Verona, e per una settimana il nostro film sarà sugli schermi di questo circuito. Il 6 abbiamo una proiezione speciale a Pietraligure, che è uno dei luoghi dove abbiamo girato la maggior parte delle scene del nostro film. Dopodiché, insomma, navighiamo a vista, sicuramente in programma diverse proiezioni speciali nelle città italiane, sia in quelle grandi ma sia in quelle piccole, che stiamo cercando di andare a pescare per dare lunga vita al nostro film. Ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Potete seguire i nostri canali social, su Instagram La Fortuna è in un altro biscotto, su Facebook la pagina è sempre La Fortuna è in un altro biscotto, sia su Instagram che su Facebook stiamo pubblicando giornalmente tutti i nuovi appuntamenti e tutte le nuove informazioni relative al nostro film e alla distribuzione.
Il film La Fortuna è in un altro biscotto, al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Placanica. A presto!
Grazie mille, è stato un piacere.
Con Mauro Zingarelli, regista del cortometraggio Nostos, una presentazione a Roma ad Arte Settima Film Festival all'Angelo Mai, giovedì 5 ottobre 2023. Ben trovato.
Eccomi qui, grazie per avermi qui.
Di cosa si parla?
Nostos è il cortometraggio post-apocalittico di fantascienza che ho diretto, che ha prodotto Zindox, che ha fatto anche tutto un percorso abbastanza particolare su Twitch, ed è un cortometraggio che parla di un futuro post-apocalittico nel quale il silicio, e quindi tutti i materiali utilizzati per la produzione di microchip, è diventato il materiale più prezioso della Terra, e quindi però ci sono questi due riciclanti che vanno in giro per questo mondo finito per recuperare vecchi pezzi di tecnologia e rivenderli in cambio di cibo e acqua.
Com'è nata l'idea?
È un progetto, come dicevo, particolare perché è partito su internet, nel senso che io con Slingox, che è la casa di produzione che ha prodotto il cortometraggio, abbiamo un percorso insieme su internet, nel senso che c'è un canale YouTube che si chiama appunto Slingox, dove io conduco un format insieme a Marco, che è un altro ragazzo di Slingox, che si chiama Come cazzo hanno fatto? E in pratica da quello ne abbiamo raccolto una community che poi si è spostata anche a un certo punto su Twitch, che è una piattaforma di live streaming. E lì, dato che ne raccontiamo principalmente sul canale i dietro le quinte di come vengono fatti i film, come vengono realizzati i grossi blockbuster hollywoodiani, è nata l'idea di fare la stessa cosa ma con uno solo prodotto. E quindi abbiamo detto, ok, noi vogliamo fare un cortometraggio, quindi scriverlo, produrlo, realizzarlo, post-produrlo e trasmettere tutte quante le fasi di questa lavorazione in diretta streaming su Twitch. Ed è quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo preso un'idea, abbiamo chiesto una serie di spunti alla nostra community, ne abbiamo scelta una di due righe che era, insomma, la base di quello che poi è diventato nel corto, e abbiamo fatto questo percorso, insomma, dalla scrittura alla realizzazione alla post-produzione completamente live su Twitch.
Ecco, com'è stata la lavorazione?
Io sono un fan del dietro le quinte, cioè per me è la parte più divertente in quanto regista, creare un mondo partendo da zero, essendo il cortometraggio poi fantascienza post-apocalittico, vuol dire creare ogni elemento, quindi dai costumi alle scenografie, alle regole di questo mondo, alla maniera in cui i personaggi interagiscono alla scena di combattimento, perché c'è anche una grossa scena di combattimento, insomma è stato per me la cosa più divertente del mondo, e è stato ancora più bello poterlo fare mentre condividevo questa cosa con un pubblico che, insomma, poteva vedere tutti i nostri sport, perché poi è una cosa sempre è di tutto, però che di certo il prodotto finale arriva al pubblico, però si perde il racconto di tutto ciò che ti credeva che c'era dietro per arrivare a quel punto, invece noi abbiamo potuto mostrare subito in diretta.
Che tipo di circuitazione avete previsto?
Il cortometraggio ha fatto la sua anteprima ormai un anno fa, la settimana internazionale della critica dell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia dell'anno scorso, quindi la 79esima edizione. Quindi quella è stata l'anteprima, infatti la cosa assurda è stata partire da un progetto che era così diverso dalla normale distribuzione cinematografica, perché è partito come un progetto su Twitch e poi però comunque arrivare come anteprima al Festival del Cinema di Venezia. Da lì il cortometraggio è stato a vari festival durante lo scorso anno, insomma è stato bello portarlo in giro sia a festival italiani che a festival internazionali, e adesso finalmente 19 settembre è uscito su Rai Play, quindi adesso finalmente è lì fuori, lo possono vedere tutti.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
In generale, per seguire qualsiasi aggiornamento c'è il canale YouTube di Swing Dogs, e anche insomma la mia pagina Instagram, Mauro Singarelli, insomma lì cerco di raccontare tutte le cose che mi vengono in mente che abbiamo fatto e che non sono mai state raccontate, continuate ad aggiungere pezzi su pezzi del making of di questo progetto che mi ha dato così tanto.
Il cortometraggio Nostos su Rai Play e a Roma ad Arte Settima Film Festival all'Angelo Mai giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Mauro Zingarelli. A presto!
Grazie a te. Grazie a te, a presto.
Con Antonio Tibaldi, regista del documentario Gorgona, al cinema da venerdì 6 ottobre 2023, ben trovato.
Ciao.
Cosa hai raccontato?
È stato un lavoro di 3 anni e mezzo di riprese, con 1000 difficoltà di accesso, per cui sono andato senza pregiudizi e presupposti, e la cosa predominante che ho osservato era il lavoro che facevano i detenuti sull'isola, lavoro all'aria aperta in una specie di paradiso terrestre, quello che ho scoperto e che mi ha abbastanza affascinato tanto da volerci tornare per questo lungo periodo.
Cosa sta all'origine di questa idea?
Quando ero ragazzo avevo una 14ina di anni e andavo in barca a vela, portavamo una barca dalla Sardegna a Marina di Carrara, c'era una libecciata di 40 nodi e ci siamo trovati in avaria con la pala del timone che si ruppe e sapevamo benissimo che a Gorgona non ci puoi accedere, tranne appunto che per emergenze, e chiedemmo sul canale 16 il permesso di entrare nel porticciolo per ripararci dalla libecciata e vedere un po' i danni che c'erano. Ci diedero il permesso e io mi ricordo che una volta ormeggiata la barca, verificato il danno, al riparo dal mare grosso e dal vento, guardavo la valle di fronte e vedevo questi puntini che erano uomini con picche, forconi che lavoravano la terra ed erano uomini detenuti. E mi ricordo che ero da un lato affascinato e dall'altro però anche molto intimorito e avevo paura che chissà che non potessero venire di notte, kidnapparci o buttarci fuori bordo e salpare con la nostra barca. Per cui anni e anni dopo ho letto un articolo su questo carcere dove alla fine Frescobaldi ha cominciato a fare del vino e ho voluto tornarci, ma tornarci da regista e probabilmente l'ho scoperto dopo, tornarci per scoprire un po' che cos'era questa cosa che mi fece paura o che mi diede timore, e questo timore era sicuramente fondato su pregiudizi e preconcetti.
E che tipo di opera volevi fare?
Ho voluto fare quello che ho fatto. Per me era molto importante andare senza fare ricerca prima, più di tanto, ricerca minima, e cercare di guadagnarmi la fiducia delle persone che avrei ripreso, capire chi voleva essere ripreso, non fare interviste, semplicemente osservare il comportamento umano in questo contesto di isolazione e di reclusione. Ed ho fatto proprio quello. La difficoltà è stata quella di trovare, tra virgolette, una storia o cominciare a capire che cosa poteva essere il film, con tutte le difficoltà che ci sono facendo un lavoro di questo tipo, dove non hai contatto diretto con i tuoi soggetti perché non hanno il telefono, non sono autorizzati a parlarti, hai a che fare con l'amministrazione del carcere che è cambiata nel corso di questi 3 anni e mezzo, che era da molto molto restia al molto invitante, ed è grazie appunto all'ultima amministrazione che ci fu in quegli anni, quella di Carlo Mazzerbo, che è un direttore di carcere visionario, che ha capito quello che volevo fare e si è fidato di me, che io avessi proprio un'onestà rispetto al lavoro che volevo fare, e mi ha concesso il tipo di permesse di accesso che caratterizza il film.
Si legge nel documentario che si tratta dell'ultima colonia penale agricola in Europa.
Sì, esatto. Le isole carceri, l'Australia all'inizio era un continente carcere, cioè le persone che commettevano reati venivano mandate fuori, lontano e recluse per garantire la sicurezza. Questa era un po' la teoria di questi carceri nelle isole, che ce n'erano tantissimi. Gorgona è un'isola carcere dal 1869 e negli 70 è diventata un modello di carcerazione quasi utopistica, dove si dà al detenuto una dignità e una necessità rispetto alla sopravvivenza e all'esistere, dandogli delle attività, dei compiti e delle cose da fare che sono essenziali, per cui i detenuti che lavorano a Gorgona si occupano delle mucche, degli orti, riparano le strade, riparano i problemi idraulici, ridipingono le case, cioè fanno tutte le cose necessarie per il benestare della popolazione, che è limitata in questo caso a detenuti, a agenti penitenziari e a un'unica residente che è Luisa Citi, che ormai ha 96 anni, che è l'unica persona che è rimasta sull'isola e l'unica che è lì per scelta.
Quanti sono attualmente i reclusi e poi continuerà ad essere tale Gorgona?
I detenuti attualmente sono una novantina ed è più o meno il numero idoneo per le possibilità di gestire appunto questa popolazione. Gorgona è cambiata molto in questi ultimi anni, da quando ho finito le riprese il macello è stato chiuso, gli animali non vengono più appunto macellati, la produzione anche del latte per i formaggi non c'è più, c'era un po' una sensazione che un detenuto che si affeziona e si occupa di un animale che poi lo deve anche macellare fosse in qualche modo un controsenso e comunque un atto di violenza eccetera eccetera, per cui questa cosa dopo tanti anni di discussione è cambiata, ma l'isola è rimasta una colonia penale agricola con attività più ortolane, di fare il miele eccetera eccetera.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Adesso stiamo facendo un'uscita accompagnata dove io andrò in giro a presentare il film e a gennaio faremo una seconda uscita più estesa, accompagnata sempre da me, anche nel nord-est e anche a Roma e a Napoli, in altri luoghi che andremo a definire sulla base di quello che succederà in questa prima uscita. Le informazioni sull'uscita del film, dove lo troverete nelle sale, si può trovare sul sito della Bloom di Mezzago, che è bloomnet.org, Bloom, B-L-O-O-M-N-E-T.
Il documentario Gorgona al cinema da venerdì 6 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Tibaldi. A presto!
Grazie, a presto, spero.
Con Silvia Luciani, regista del film Tutto è qui, in tour da lunedì 2 ottobre 2023, ben trovata.
Buongiorno, ciao Federico.
Cosa hai raccontato?
È una riflessione sulla bellezza che il territorio dei Monti Sibillini non ha mai perduto, anche nonostante il terremoto del 2016. Il film racconta di storie di due donne che hanno subito delle lesioni fisiche nelle loro strutture, casa, la scuola, ma comunque si sono arrese e hanno voluto combattere e rimanere nei territori dove sono nate.
Come nasce tutto?
Perché avevo necessità di raccontare una storia vicina del mio territorio, perché anch'io ho subito il terremoto, l'ho vissuto e quindi ho pensato che raccontare in modo però positivo, nel senso di rinascita, di meraviglia anche in mezzo alle macerie, potesse essere un modo anche per raccontare anche la mia storia, anche il mio mondo, il mio territorio.
Come hai cercato le vicende umane da raccontare?
La storia di Maria, che è l'anziana signora che troviamo nel film, è una signora che conosco da tantissimi anni perché facevo volontariato in un'associazione che è Pronto Ti Ascolto, quindi mi occupavo di aiutare gli anziani nell'andare in farmacia a fare la spesa dal medico, e Maria è una degli anziani che conosco da tantissimi anni, e nel momento del terremoto, quando lei ha perso la sua casa, ci siamo anche attivati ovviamente per trovare con la protezione civile una sostituzione momentanea, che purtroppo è ancora oggi non più momentanea ma ancora vive nel container di emergenza. Invece Federica, l'altra storia, che è una maestra che ha perduto il suo asilo, ci siamo conosciute tramite amici che avevano i bambini nell'asilo che lei gestisce, e tuttora l'asilo è lesionato e fanno scuola in una tenda iurta immersa nel parco dei Monti Sibillini.
Rispetto a queste storie, su quali elementi ti sei voluta concentrare?
Innanzitutto sulla meraviglia che è comunque possibile anche in una realtà mutata, perché ovviamente dalle crepe entra la luce, metaforicamente possiamo dire così, e la luce nei personaggi che vediamo, in Maria che in qualche modo incarna gli anziani, no, dei posti montani che non vogliono abbandonare le loro terre. Federica invece è l'età adulta dove comunque si vuole resistere in modo determinato e forte. E i bambini sono in qualche modo uno sguardo di meraviglia ma anche di speranza, di futuro in queste terre che sono semi-abbandonate. E quindi queste tre generazioni a confronto sono i punti di vista su cui mi sono concentrata. E anche il fatto che comunque le tre generazioni non vogliono subire una natura matrigna, perché comunque il terremoto è un continuo esserci, no? In queste terre comunque sismiche, lo sappiamo che non finirà mai, tratterà prima o poi o comunque sempre presente, ma convivono con lo spazio, con la natura in modo armonico e bello in qualche modo, senza subirlo ma anzi in un dialogo con la natura, e questo lo si vede per tutto il film, è sempre presente, cioè inizia magari con il terremoto che in qualche modo scuote, lesiona le terre, ma poi pian piano si rigenera e si convive in modo armonioso con la montagna.
Lavorare su quest'opera, che esperienza è stata per te?
Beh, il documentario di osservazione in qualche modo entra a far parte della propria vita, quindi entrare, no, nelle vite, nelle case, tra virgolette, nei personaggi, dei protagonisti, diventa un dialogo, diventa famiglia in qualche modo, quindi si creano legami, e forse è la base di tutto questo, quindi... È bello, ecco, aver avuto questa possibilità di conoscere, di approfondire, di creare un legame con queste persone.
Che scelte distributive hai fatto?
Non è che le ho fatte io, ma la produzione, ovviamente in collaborazione, in condivisione, e abbiamo inviato il film ai festival, abbiamo avuto l'opportunità di essere proiettati in 6 festival, abbiamo avuto altre risposte positive, e poi la distribuzione nelle sale. In maggio-giugno abbiamo distribuito il film nelle sale nella regione Marche, adesso in Piemonte, in Valle d'Aosta, e speriamo insomma in altre regioni italiane. La prima proiezione è stata fatta in Turchia, è stato per noi un onore perché comunque era proprio il periodo del terremoto che è avvenuto in Turchia ad aprile, quindi lo scambio anche di sensazioni, di condivisione con il Festival International Filmmaker for Women è stato molto interessante.
Ci dai riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo una pagina Facebook del film oppure la pagina di Tecla Film.
Il documentario Tutto è qui, in tour da lunedì 2 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Silvia Luciani. A presto!
Grazie, ciao a tutti.
Con Tiziana Vaccaro e Teresa Sala per presentare il loro documentario Care Seekers, in cerca di cura, al cinema da lunedì 9 ottobre 2023. Ben trovate.
Ciao Federico, grazie. Ciao.
Di cosa si parla in questo lavoro?
In questo lavoro parlo io, sono Tiziana, una delle sceneggiatrici. Noi partiamo dall'idea di parlare di cura e attraversiamo questo viaggio metaforico e pratico, anche perché sarà un vero e proprio viaggio nel film, attraversiamo diverse modalità di prendersi cura. Raccontiamo di come ci si prende cura in famiglia, di come ci si prende cura quando si ha bisogno di una badante, per esempio. Quindi entriamo in casa di una signora che viene assistita da una badante, raccontiamo la cura in una casa di riposo, in una RSA di Milano, e raccontiamo poi anche un altro modo, ci sono altri modi e mondi possibili di cura alternative, quindi andiamo a esplorare anche tutta una parte che riguarda una comunità di mutuo aiuto, il co-housing come si definisce oggi, andando a raccontare la storia di 4 amiche che a un certo punto decidono di prendersi cura l'una dell'altra e si chiedono: ma per noi, per la nostra vita, che cosa desideriamo? Come desideriamo arrivare alla fine della nostra vita? E in tutto questo viaggio, attraverso le varie modalità di prendersi cura e di lavorare anche con la cura, perché andiamo a raccontare sia di persone che hanno bisogno di cura, sia di persone che la cura la danno, anno per lavoro, conosciamo anche un gruppo di donne di fabbrico che si interroga ogni giorno da diversi anni appunto sulle modalità di cura che ci sono nel nostro paese e se ci sono altre cure possibili.
Come era nato il progetto, l'idea?
Il progetto è nato da un lavoro precedente di Tiziana, che è autrice e attrice teatrale, aveva iniziato a lavorare sul tema della sindrome Italia, che è un complesso di sintomi che è stato riscontrato e diagnosticato nel 2005 da due psichiatri ucraini, un gruppo di donne che presentavano una varietà di sintomi che andavano dalla depressione, tendenze suicide, quindi sintomi anche molto gravi. La cosa che avevano tutte in comune era di aver lavorato in Italia, come badanti, colf, aiutanti domestici. Da questo progetto in cui si sono incontrato tantissime donne che appunto avevano lavorato o lavoravano in Italia come badanti, è nato anche un fumetto che si chiama Sempre Sindrome Italia. Tiziana ci conosciamo da anni ormai e mi ha proposto, io ho guardato tante donne, ho ascoltato tante storie, non tutte entrano in questi altri due lavori, sarebbe bello farne qualcosa di audiovisivo. E la risposta mi è piaciuta tantissimo anche perché avevo lavorato in modo molto piccolo anni prima con delle badanti, ho conosciuto e ascoltato le storie delle badanti, è un'esperienza estremamente forte, estremamente anche penso problematica, appunto bisogna interrogarsi tanto come il sistema non funziona rispetto a questo lavoro, però è anche donne con una forza e una resilienza incredibile, presenta una bellezza notevole. E quindi la sua proposta mi è sembrata molto calzante, molto bella rispetto a me. E nel frattempo noi abbiamo cominciato a parlare di questo progetto all'inizio del 2020, siamo tutti usciti dalla pandemia, sono successe tante cose e ci è venuto in modo abbastanza distintivo di allargare lo sguardo un po' a tutte le professioni di cura e in particolare di rivolgerlo, di tenere comunque come focus la cura nell'anzianità. Perché poi cura è proprio un approccio al mondo, quindi si potrebbe parlare di cura in ogni ambito. Abbiamo deciso questo perché ci sembra anche che in questo momento storico sia un ambito veramente molto importante, in Italia soprattutto, molto complesso e in realtà poi molto poco affrontato, perché parlare di vecchiaia, parlare di malattia, parlare inevitabilmente di morte, anche se il nostro non è un film sul fine vita, ma tutto quello che si vede, quella prospettiva ovviamente c'è, ma è un qualcosa che non vogliamo fare, un grande rimosso collettivo e quindi ci è sembrato anche molto urgente questo.
Cosa ne viene fuori?
Viene fuori un bel viaggio, un insieme di modi possibili di cura, ne viene fuori uno sguardo aperto su altre nuove possibilità, un po' anche la rabbia, un po' anche la fatica, forse quello che ci stiamo rendendo conto quando adesso iniziamo a proiettare il film e nei festival e poi quando uscirà nelle sale vediamo le prime risposte del pubblico, parliamo con gli spettatori e la cosa che viene fuori in assoluto è tanta rabbia da un lato, perché come diceva proprio Teresa prima è proprio un sistema che non funziona, il nostro welfare non funziona così e noi oggi abbiamo diritto di provare a immaginarci nuove forme di cura per vivere al meglio la nostra vita e ne viene fuori anche un po' un atto rivoluzionario, qualcuno ci ha detto, perché è un film che comunque da un lato ti mette di fronte alla realtà nuda e cruda ma dall'altro però cerca di aprire a nuove possibilità, non è un film con delle risposte, è un film solo di domande, però domande che tutti e tutte noi dovremmo iniziare a porci. E quindi diciamo che questa era un po' l'idea che avevamo fin dall'inizio e che speriamo possa arrivare il più possibile alle persone.
Ci date tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Il film ha un sito che si chiama caretakersfilm.com. Il film è distribuito da OpenDDB, quindi sulla piattaforma di OpenDDB ci sono informazioni sul film. Ci sono canali Instagram e Facebook Caretakers. Usciamo nelle sale il 9 ottobre, la prima proiezione sarà il 12 a Bologna al Cinema Galliera e poi il 14 a Fabbrico, che è un piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia, ma è uno dei posti dove abbiamo girato di più, quindi ci è sembrato giusto presentarlo dove è nato, a Fabbrico al Cinema Castello.
Il documentario Care Seekers in cerca di cura al cinema da lunedì 9 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Tiziana Vaccaro e alla regista Teresa Sala. A presto!
Grazie, grazie,
grazie.
Grazie, a presto.
Con
con Jay Weisberg, direttore artistico della 42esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone, Teatro Verdi, dal 7 al 14 ottobre 2023. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Raccontiamo cos'è questo festival.
Come ogni anno abbiamo i gioielli, anche i coperti, sia noti e anche i meno noti. Il nostro serata di apertura, per esempio, un capolavoro di Julien Duvivier, uno dei registi francesi più importanti non solo nel periodo muto ma anche sonore, è La Dédine Crozière, un film di 1929 con una partitura scritta da Antonio Coppola. Ma anche alla fine, per esempio, il nostro serata di chiusura, abbiamo i più grandi comici in assoluto, Charlie Chaplin nel The Pilgrim di 1923, un nuovo restauro fatto dal Chaplin Office, i re di Chaplin, e anche insieme con Chaplin abbiamo Buster Keaton in Sherlock Jr., uno dei capolavori in assoluto del cinema, non solo di cinema muto, e con questo c'è una partitura nuova, strale, scritta da Olandese. Quindi questi sono i due all'inizio e alla fine. Quest'anno abbiamo più film di commedia che mai e anche film di avventura. E mi piace molto questa idea che per noi le giornate del cinema muto non è solo un festival in cui si vede i maestri tipo Pabst, Griffith, Lubitsch, ma anche il film popolare, perché il cinema è per tutti. E per questo, per esempio, abbiamo un film di solo 20 minuti girato in Uruguay e Argentina con un squadro di calcio italiano di Genova, e quindi c'è anche calcio quest'anno. C'è il film di viaggi in cui si può vedere i Canari, Tenerife e Londra, e si può vedere Sri Lanka, per esempio, un programma straordinario di cinema delle origini nella Filmoteca di Catalogna a Barcellona. E una delle nostre rassegne più grandi quest'anno è su Harry Peel, un attore, produttore, regista tedesco che ora è quasi dimenticato, ma nell'epoca lui era uno dei più importanti, più famosi e più amati attori dell'epoca, e con lui c'è sempre film di avventura, film di detective, film pieno di brio, e anche un film zigano che era particolarmente filmato nella Villa d'Este di Tivoli. E quindi, anche se è un festival internazionale, c'è sempre legami italiani.
Nel complesso, quanti sono i titoli presentati in questa edizione?
Più di 100, 120 titoli, perché c'è anche frammenti, c'è cortometraggi, c'è per esempio un piccolo gioiello di un minuto trovato in Amsterdam nel iFilm Museum, in cui si vede Italia Vitaliani, la nipote di Eleanor Duse, anche lei era un'attrice molto famosa nell'epoca, e c'è una bellissima un minuto in cui si vede, come un film di promozione, si vede Italia Vitaliani che incontra il regista Giuseppe Sterni. E queste sono le cose che di solito sono dimenticate negli archivi. È una gioia per me proiettare queste cose come era nell'epoca.
A proposito di archivi, quali sono quelli di vostro riferimento da cui attingete materiali?
Ogni anno è diverso e dappertutto nel mondo, quindi dal Cinémathèque Française a Parigi alla Cinémathèque Città di Messico. Abbiamo lavorato quest'anno tanto con l'archivio di Praga, ovviamente negli Stati Uniti, Library of Congress a Washington D.C., qui in Italia, Bologna, Torino, Cineteca del Friuli, ovviamente. Quindi proprio dappertutto, Copenaghen. Quest'anno però non abbiamo film giapponesi o cinesi, però abbiamo un film molto interessante, il primo film fatto nella comunità di Giappone negli Stati Uniti, in California, The Oath of the Sword. Anche quello è una scoperta molto importante.
Per quanto riguarda la musicazione dal vivo, qual è l'orchestra che suonerà?
Tra l'orchestra di camera di Pordenone, che era l'orchestra San Marco di Pordenone, c'è un cambio di nome ma non di gestione, e ovviamente c'è anche i nostri grandi musicisti che provengono da Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania. Questi sono i nostri maestri.
Per tutti i dettagli del programma, quali sono i riferimenti web?
Voglio dire due cose. Prima di tutto, le gente che non può venire, siamo anche in streaming. Quindi ogni giorno c'è uno, qualche volta due film disponibili per 48 ore e si può trovare tutto sul nostro sito web giornatedelcinemamuto.it e il nostro partner streaming e mymovies.it. Ma tutto sul nostro sito, anche presentazioni di libri.
42esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone al Teatro Verdi dal 7 al 14 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. A presto!
A presto, grazie mille.
Con Luca Ferretti, direttore organizzativo della nona edizione del Perso Film Festival a Perugia dal 30 settembre all'8 ottobre 2023, ben trovato.
Grazie Federico dell'invito, un vero piacere poter parlare con voi.
Che cos'è questo festival?
Perso, che è l'acronimo di Perugia Social Film Festival, è un festival internazionale di cinema documentario e anche di cinema d'autore, ci piace dire, perché insomma non ci fermiamo soltanto al documentario e al cinema del reale. Il festival iniziò nel 2004 come rassegna, soprattutto incentrata sui temi della psichiatria, perché l'ente fondatore e tuttora organizzatore gestisce un centro diurno psichiatrico e vari progetti innovativi per sviluppare l'autonomia delle persone con problemi, insomma, nei dettami di Basaglia e della miglior psichiatria italiana. E da lì in un anno già si trasformò in festival, fino ad arrivare alla configurazione di questa nona edizione, che prevede tre categorie di concorso, di cui una di film internazionali prevalentemente in anteprima italiana, una proposta di film italiani, sempre di cinema del reale, e un'altra di cortometraggi. A fianco a questo abbiamo vari eventi fuori concorso, uno dei migliori documentari della stagione, e soprattutto dei progetti di ingegneria sociale, che è la cosa che più giustifica questo social che è nel titolo. Ad esempio, come da sempre, lavoriamo nel carcere di Perugia, di Capanne, portando avanti incontri con autori ed altri eventi di formazione, o meglio di incontro, e durante il festival portiamo i cortometraggi in concorso ai detenuti con incontri con gli autori, e una giuria di detenuti formata, anche durante l'anno, assegna un premio. Altri premi particolari sono quelli con le scuole, che derivano dalle collaborazioni o con l'Accademia delle Belle Arti o con delle scuole superiori di Perugia. In totale abbiamo circa 50 studenti, anch'essi che hanno seguito degli incontri, delle visioni, di formazione durante l'anno, e che arrivano al festival per vedere i film in concorso e assegnare un proprio premio.
Quanti sono i lavori presentati e saranno presenti anche autori ed autrici?
Presentiamo 56 film complessivamente, e saranno presenti molti autori. Più del 50% delle proiezioni portano autori. Ne avremo anche di internazionali, ci piace sottolineare, abbiamo in concorso due film brasiliani di grande rilievo, anche di due autori notevoli quantomeno nell'ambito del cinema del reale, che saranno presenti in sala: Camilo Cavalcante e Bruno George. Abbiamo due autori armeni che portano un bellissimo film proprio sul loro paese, Five Dreams and a Horse. Avremo un film molto forte e interessante che si chiama Anxious in Beirut, e racconta gli ultimi 5 anni di politica e di militanza antigovernativa nella capitale libanese. Sarà presente la produttrice del film. In realtà il progetto era quello di portare l'autore e addirittura 7 membri del cast, purtroppo sono stati bloccati dal visto che non gli è stato concesso dal governo, però avremo comunque la loro rappresentanza a distanza e in presenza la produttrice del film.
Com'è stata la scelta artistica?
Noi, ecco, abbiamo un bando di concorso che ci fa pervenire centinaia di film, circa 400 nel complesso, oltre ad altri, insomma, che vediamo frequentando dei festival internazionali. La scelta è molto lunga, noi abbiamo un comitato di selezione o di preselezione dei film che si vede tutto ciò che viene scritto e che fa da filtro per poi passare la palla ai programmatori veri e propri, io e Giovanni Piperno, che siamo co-direttori artistici, e uno staff di altri 3-4 programmatori, che quindi ci rivediamo. Vediamo quantomeno grossa parte di quello che viene e arriviamo alla definizione finale del programma.
Come sarà articolato il festival rispetto ai luoghi e agli orari?
Il festival coinvolge le tre sale cinematografiche del centro storico di Perugia e nei 9 giorni di svolgimento è itinerante nella programmazione cinematografica. Quindi inizieremo sabato 30 per stare per 3 giorni al nuovo cinema Méliès, in via della Viola Perugia, poi passare per 2 giorni al cinema Zenith, storico cinema di Perugia, e poi negli ultimi 4 giorni al cinema postmodernissimo. La programmazione va dal primo pomeriggio, dalle 3 circa fino alla sera, alle 11, e oltre a questi 3 cinema coinvolge vari altri luoghi della città non propriamente cinematografici, cioè il Museo Archeologico Nazionale, un luogo estremamente suggestivo e che ha una grande sala espositiva che è anche sala multimediale dove faremo delle proiezioni. Soprattutto abbiamo una sala che è una vecchia piccola cappella sconsacrata nel punto panoramico di Perugia che sarà allestita come spazio realtà virtuale, che è una delle novità anche più rilevanti di questa edizione. Presenteremo 7 titoli internazionali in realtà virtuale con 8 postazioni che il pubblico potrà vedere tutti i pomeriggi e anche la domenica mattina in questa sala. Oltre a questo abbiamo presentazione di libri nella edicola 518, altro luogo della cultura di Perugia, e coinvolgiamo un circolo universitario che si chiama Il Porco Rosso, ispirato ovviamente al grande cinema di Miyazaki, dove svolgeremo domenica una masterclass con Alessia Brandoni, Armando Adria e Fabrizio Croce sulle pratiche d'archivio nel cinema contemporaneo. E inoltre un altro spazio verrà inaugurato giovedì, che è Indigo Art Gallery, una piccola galleria di Perugia, dove presenteremo una mostra di fotografie di Cecilia Mandrini, la grande documentarista italiana da poco scomparsa, dove esponiamo le sue fotografie di Pierpaolo Pasolini, soprattutto nel periodo in cui hanno collaborato. La mostra si chiama Pierpaolo Pasolini, 7 scatti, volti del XX secolo.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito www.persofilmfestival.it.
Nona edizione del Perso Film Festival a Perugia dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore organizzativo Luca Ferretti. A presto!
Grazie, grazie a voi e ci vediamo a Perugia.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.